Ecco.
Allora, cominciamo. Vorrei cominciare innanzitutto ringraziando tutti i presenti. Anche questa è anche una giornata, diciamo, non facile da alcuni punti di vista per lo sciopero. Anche qui ringraziamo la facoltà che ci permette di riunirci, anche se oggi tutte le attività sono state sospese per il segno di lutto per la morte di Elio Matassi. Ovviamente ci uniamo al cordoglio per il collega scomparso, e vorrei ringraziare e salutare anche e soprattutto le moltissime e moltissimi che sono venuti dal Brasile, che qui sono quasi la metà dell'uditorio. Insomma, è una cosa molto molto bella, molto... Del resto abbiamo intitolato questo incontro tra Brasile e Europa, in ricordo di Carlos Nelson Coutinho, proprio perché a significare che il rapporto di Carlos anche con la cultura europea, ma con l'Italia in particolare, è stato molto forte, e anche il nostro rapporto con lui, il rapporto di tutti noi, dell'IGS e non solo, anche di amici e amiche oggi qui presenti, è stato ed è insomma un rapporto molto coinvolgente e di cui anche questa iniziativa e questa presenza è significativa. Per una città come Roma non è che siamo pochi oggi, ecco, io lo dico ai nostri ospiti. Purtroppo questa città così difficile e dispersiva, in aggiunta allo sciopero di oggi e tutte le problematiche collegate, insomma, ci fa apprezzare anche il fatto che siamo riusciti qui a essere presenti oggi in buon numero. Abbiamo deciso, sono previste quattro comunicazioni e quattro relazioni e poi gli interventi di tutti coloro che vorranno intervenire, ovviamente, e abbiamo deciso di fare due relazioni la mattina e due relazioni il pomeriggio, con un breve intervallo per mangiare insieme qualcosa, ovviamente. Quindi diamo inizio ai lavori. Io mi sono autopresentato, mi vado a autopresentare, nel senso che ora leggerò la mia relazione, che è la relazione introduttiva e che ho intitolato Coutinho, Gramsci e la tradizione del comunismo italiano. Seguirà poi Giovanni Semeraro, che è venuto appositamente dal Brasile, che ringrazio, che saluto, e che svolgerà la seconda relazione. Questa riunione della IGS Italia, dedicata a ricordare la figura e l'opera di Carlos Nelson Coutinho, a poco più di un anno dalla scomparsa avvenuta il 20 settembre 2012, non è per tutti noi, credo, un'iniziativa come le altre che tante volte ci hanno visto qui riuniti. Carlos è stato non solo un insigne studioso che ha avuto rapporti strettissimi con l'Italia, non solo un grande interprete di Gramsci e quindi nostro naturale interlocutore come IGS, egli è stato molto di più: un amico e un compagno di viaggio carissimo fin dai primi passi della IGS Italia, almeno fin da quando a Napoli si tenne il primo convegno mondiale della IGS, che organizzammo nel 1997. In quella occasione egli fu relatore in una delle sedute plenarie. Negli atti che raccolgono i lavori di quel convegno del 1997 si legge il titolo della sua relazione, un titolo non molto lontano rispetto alle cose su cui mi soffermerò io qui oggi: democrazia e socialismo in Gramsci. Non era quella la prima volta che vedevo Carlos. Lo avevo incontrato, se mi è permesso un brevissimo excursus personale, lo avevo incontrato per la prima volta nel 1985 a Ferrara, dove il locale Istituto Gramsci aveva promosso un convegno internazionale sulle trasformazioni politiche dell'America Latina, la presenza di Gramsci nella cultura latinoamericana. Con la partecipazione, oltre del nostro Nicola Badaloni, di alcuni studiosi tra i più importanti provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dal Messico. Nomi come quelli di Aricot, di Portantiero, di Canclini e per il Brasile Carlos Nelson Coutinho e Marco Aurelio Nogueira. Amico quest'ultimo di vecchia data di Carlos e da allora anche amico mio e di altri tra noi. Io ero presente a quel convegno come inviato della rivista Critica Marxista che pubblicò le relazioni di Badaloni, Aricot e Coutinho, mentre gli atti del convegno furono più ampiamente pubblicati in portoghese in Brasile proprio a cura di Carlos e di Marco Aurelio Nogueira. Dopo Ferrara, Carlos tornò in Italia in occasione del convegno su Gramsci nel mondo svoltosi a Formia nel 1989 per iniziativa della Fondazione Istituto Gramsci. E a Formia egli parlò su Gramsci in Brasile, un suo tema classico. Venne in quell'occasione a Formia presentata per la prima volta pubblicamente la International Gramsci Society, fondata pochi mesi prima a New York e a Roma. Nell'anno gramsciano 1997, Coutinho tornò in Italia altre due volte per altrettanti convegni, uno a Cagliari, voluto dalla Fondazione Gramsci, e l'altro appunto a Napoli, il vero convegno fondativo dell'IGS, che in quell'occasione non solo seppe raccogliere un centinaio di studiosi e militanti gramsciani provenienti da tutto il mondo, ma elesse per la prima volta anche i suoi organi dirigenti, o per meglio dire il coordinamento, e stabilì altri fattori organizzativi, divenendo davvero un'associazione. Di quel primo coordinamento mondiale dell'IGS faceva parte anche Carlos, in rappresentanza, se ben ricordo, non solo del Brasile ma di tutta l'America Latina. Qualche anno più tardi Carlos con Andrea Teixeira organizzerà a Rio de Janeiro il secondo congresso mondiale dell'IGS nel 2001, altro anno gramsciano decennale della nascita di Gramsci. La prima idea di quel convegno di Rio de Janeiro fu avanzata e venne discussa, se non ricordo male, in un bar di Viale Trastevere, presenti tra gli altri Joseph Buttigieg e il nostro indimenticato Giorgio Baratta, che viveva appunto lì vicino. A Napoli, in occasione del convegno dell'IGS del 1997, si erano inoltre incontrati nuovamente dopo alcuni anni di lontananza, in cui avevano fatto percorsi parzialmente diversi, Coutinho, Nogueira e Luis Sergio Enriquez, anche lui intellettuale legato al nostro paese e fine traduttore dall'italiano. Si iniziò così la strada che avrebbe portato nel giro di pochi anni alla nuova traduzione delle opere di Gramsci in portoghese, pubblicate in Brasile e curate da Coutinho con la collaborazione di Luis Sergio e di Marco Aurelio. Dal 1997 in poi si rafforzano molto i rapporti di Coutinho con l'Italia, dove iniziò a venire quasi ogni anno, a volte anche più volte in un anno, per partecipare a convegni, seminari, conferenze. Più volte andò anche a Bari per le iniziative del Centro Interuniversitario per gli Studi Gramsciani, ma anche a volte più semplicemente per rivedere compagni e amici, in primo luogo i compagni e amici dell'IGS Italia, ma non solo. E dal 1997 egli iniziò a pubblicare con una certa regolarità sulla rivista Critica Marxista, del cui comitato dei corrispondenti esteri faceva però parte fin da prima, fin dall'inizio della nuova serie nata nel 1992. Nel 2006 uscì presso Unicopri la traduzione italiana del più importante libro di Carlos su Gramsci e forse il più importante in assoluto, Gramsci, un studio sopra sul pensamento politico, uscito in italiano con qualche lieve modifica col titolo Il pensiero politico di Gramsci. Fu questo tra l'altro un piccolo evento, anche perché da molti anni, forse da decenni, non si pubblicava in italiano un libro su Gramsci tradotto da altra lingua. Fu il primo libro tradotto in italiano dopo molti, molti anni. Il primo libro su Gramsci, ovviamente. Nel 2007, ed è l'ultimo dato di memoria che voglio richiamare, Carlos fu anche tra i protagonisti del terzo convegno mondiale dell'IGS, svoltosi in forma itinerante in Sardegna tra Cagliari, Ghilarza e Ales, un'esperienza indimenticabile a cui sono sicuro è legato anche il ricordo di tanti di noi. Putigno in Italia è noto soprattutto come studioso e interprete di Gramsci. Nel suo paese, in Brasile, anche per questo, ma non solo. In Brasile Putigno è certo noto anche e soprattutto come traduttore e interprete di Gramsci, è stato infatti il più eminente e famoso studioso brasiliano di Gramsci, oltre che uno dei più importanti studiosi di Gramsci in assoluto. Ma in Brasile Carlos era ed è anche noto sia come filosofo politico in generale, sia come intellettuale protagonista della vita pubblica e del dibattito politico. È stato, direi con linguaggio gramsciano, un intellettuale organico, organico più che a un partito, a una classe, entrambi i casi sono presenti del resto nei quaderni di Gramsci, organico a tutta la grande massa dei subalterni, per usare un altro concetto gramsciano, che oggi ha vasta fortuna in tutto il mondo. In un recente articolo pubblicato su Critica Marxista, Giovanni Semeraro ha ricordato le molteplici dimensioni del rapporto di Putigno con Gramsci, un rapporto che trascendeva la semplice dimensione dello studio. Oltre che gramscista, Carlos ha cercato di essere gramsciano, di vivere, cioè la sua presenza pubblica, il suo impegno culturale e politico, in primo luogo come militanza, potremmo dire come militanza gramsciana. Non solo quindi genericamente da una parte della barricata, come si dice, ma anche con quello spirito di impegno politico concreto, di manifestazione costante di un punto di vista comunista sulla realtà contemporanea, in ogni suo aspetto. E anche con molta passione e molta disponibilità verso tutte e tutti coloro che egli, per dirla in modo semplice ma efficace, ripetendo una parola che amava molto, riteneva essere compagne o compagni. Questo tratto, gentile e generoso del resto, è quello che sempre ce lo ha reso caro, che lo ha reso caro a chi lo ha conosciuto e oggi ne reca indelebile il ricordo. Il modo in cui Putigno intendeva la parola comunista aveva molto a che fare con l'Italia, con la storia, la cultura, la tradizione del comunismo italiano. Putigno era stato esule in Europa per motivi politici nella seconda metà degli anni 70, durante gli anni della dittatura militare in Brasile. Era allora un rivoluzionario di professione, lavorava per il Partito Comunista Brasiliano, anche se aveva al suo attivo già una notevole presenza nel campo degli studi, sia degli studi di critica letteraria, da cui aveva preso le mosse, sia degli studi marxisti, celebre la sua corrispondenza giovanile con Lukács e i suoi studi su Lukács stesso, sia come traduttore e anche come studioso di Gramsci, avendo partecipato tra l'altro alla prima traduzione tematica, ovviamente, dei quaderni in Brasile negli anni 60. Era però soprattutto quando giunse in Italia come esule e trascorse più di un anno e mezzo tra il 1976 e il 1977 a Bologna, un intellettuale impegnato nella lotta politica. Credo di non sbagliare se dico che quell'esperienza italiana segnò profondamente e indelebilmente non solo il suo lavoro intellettuale, con un salto di qualità nella conoscenza ovvia della lingua italiana, del marxismo italiano di Gramsci, ma anche la sua concezione politica. I due aspetti del resto erano in Carlos strettamente connessi, indistinguibili, e sarebbe ingiusto e sbagliato distinguerli organicamente, perché dimensione intellettuale e prassi politica erano per Putigno un tutt'uno, poiché uno solo era lo scopo, il fine, la motivazione, la lotta per l'egemonia, cioè un modo di intendere la politica come affermazione di un nuovo senso comune. Non sorprende quindi che nell'anno trascorso a Bologna Putigno si sia interessato profondamente alla politica e al Partito Comunista Italiano. Era il tempo in cui Enrico Berlinguer rendeva sempre più chiari ed espliciti i motivi di dissenso del PC rispetto ai comunisti sovietici, in nome della inseparabilità di democrazia e socialismo, ovviamente non riducendo la democrazia solo a regole del gioco. Putigno aderì con entusiasmo a questa posizione del Partito Comunista Italiano e pubblicò di lì a poco, nel 1979, un saggio di recente tradotto per la prima volta in italiano e anch'esso pubblicato nell'ultimo numero di Critica Marxista, intitolato significativamente La democrazia come valore universale. Fu un saggio che fece molto rumore in Brasile e anche più generale in America Latina. Un saggio in cui Coutinho indicava la strada di una lotta per il socialismo che fosse inseparabile dalla democrazia e dunque la strada di un rinnovamento profondo del suo partito sulla base dell'idea del valore universale della democrazia. La battaglia per la conquista della democrazia in Brasile fu vinta dopo pochi anni, quella per il rinnovamento del Partito Comunista Brasiliano no, e Coutinho lasciò il PCB, come fecero anche molti degli amici e compagni che avevano condiviso la sua battaglia, tra l'altro Nogueira e Henriquez, di cui abbiamo parlato prima, che esplicitamente si voleva e si diceva eurocomunista e gramsciana. Carlos continuò per altre vie la sua lotta politica, senza mai rinnegare le idee per cui si era battuto. Mi sono voluto soffermare su questi aspetti prettamente politici del rapporto di Coutinho con l'Italia e con il PC, e va almeno accennato il fatto che Carlos si rifà nei suoi scritti esplicitamente non solo a Berlinguer ma anche a Togliatti e a Ingrao, perché senza il riferimento a questo rapporto non si capisce del tutto neanche la peculiarità della lettura di Gramsci avanzata da Coutinho. Io credo infatti, venendo all'argomento degli aspetti peculiari della interpretazione di Gramsci proposta da Carlos, che tale peculiarità vada ricercata in primo luogo nella sottolineatura della novità del marxismo di Gramsci individuata nella necessità della imprescindibile ricerca del consenso che si trova al centro di tutta l'elaborazione dei quaderni del carcere e non solo. Prendiamo ad esempio il suo libro classico, Il pensiero politico di Gramsci, cui facevo cenno prima. È un libro di grande valore. Apparentemente si tratta di una semplice introduzione a Gramsci, ma in realtà va ben oltre questo primo livello e risulta davvero prezioso, fondamentalmente per due motivi. In primo luogo, per la conoscenza profonda che della elaborazione gramsciana mostra di avere l'autore. In secondo luogo, per i peculiari contributi interpretativi, le peculiarità ermeneutiche che vi si trovano specifiche della lettura di Coutinho. Non è un libro compiacente verso il suo oggetto. Non sono pochi i rilievi critici che Coutinho fa ad alcuni limiti di Gramsci, in primo luogo del giovane Gramsci, specie prima della rivoluzione russa, ma anche nella stagione dei consigli, quando Gramsci, sono parole di Coutinho, sembra supporre che il controllo delle forze produttive produca o determini automaticamente la direzione e il dominio sui rapporti sociali di produzione e riproduzione. Negli stessi anni però Gramsci, l'attenzione di Carlos è tesa a cogliere questi elementi per lui fondamentali perché parlano al suo presente, alla sua battaglia politica, Gramsci afferma con forza contro Bordiga, nota Coutinho, che il socialismo non può essere in nessun modo scambiato per la dittatura di un partito. Quella socialista è democrazia che deve partire dalla fabbrica, ma deve avere a soggetto reale tutti i subalterni, non un loro surrogato per quanto nobile come il partito. Perché Coutinho sottolinea questo elemento, spesso trascurato nella letteratura su Gramsci? Perché il Gramsci di Coutinho è un Gramsci, fin dagli anni dei consigli, sia comunista sia democratico, che anzi è comunista proprio perché è anche intrinsecamente democratico, intendendo la democrazia in un senso, anche in un senso di democrazia politica, di rispetto della possibilità di chi la pensa diversamente di partecipare alla lotta per l'egemonia. Dico questo ovviamente semplificando sotto molteplici aspetti. Ne ho coscienza, come ne aveva coscienza Carlos. Il discorso è complesso sia perché molto spesso sono proprio i sostenitori della democrazia come comunemente intesa a occultare l'importanza delle precondizioni della democrazia stessa, sia perché, per quel che concerne Gramsci, la piena conquista della consapevolezza di quanto sia importante la democrazia politica è senza dubbio anche in Gramsci una conquista graduale e che per alcuni aspetti rappresenta solo le fondamenta su cui successivamente un edificio verrà edificato a opera dei successori politici di Gramsci, l'edificio della necessaria coniugazione di democrazia e socialismo. Ma intanto Coutinho annota con cura e sottolinea gli elementi costitutivi di questo cammino gramsciano. Dopo quella che l'autore dipinge come una vera e propria subalternità a Bordiga nei primi anni di vita del PCD, già nel 1924-25 Cutigno vede in Gramsci l'affermarsi di alcuni elementi che saranno pienamente sviluppati nei Quaderni e che discendono in gran parte dall'esperienza in URSS e dalla conoscenza degli Lenin della NEP. La politica delle alleanze e la classe operaia come classe veramente nazionale, che si pone il compito, tramite il suo partito, di risolvere i problemi della gran parte della società. Ma soprattutto Carlos pone alla base della riflessione matura di Gramsci il fatto che, aperte virgolette, il problema dell'egemonia, della conquista del consenso, si trasforma già qui nel problema centrale della strategia gramsciana di transizione verso il socialismo. Si può essere classe dominante soltanto quando già si è classe dirigente, ripete Cutigno con Gramsci, quando già si detiene il consenso della maggioranza della popolazione lavoratrice e la grande acquisizione teorica degli ultimi anni di libertà di Gramsci. Quindi la conquista del consenso prima della conquista del potere è elemento acquisito nella teoria gramsciana riguardante l'Occidente. Ma in Gramsci Cutigno vede la necessità del potere basato sul consenso anche nelle società di minore complessità politica, come egli le chiama, anche nelle società orientali. Su questo punto la posizione di Cutigno è inequivoca. Il suo antistalinismo è radicale. La forte sottolineatura della lettera gramsciana del 1926 al gruppo dirigente del PCUS e la sua interpretazione, le pagine contro il potere staliniano che si trovano nel libro, la riflessione acuta sui passi dei Quaderni relativi alla statolatria, a proposito dei quali Cutigno afferma che essi dimostrano che Gramsci propugna un tipo di socialismo radicalmente altro da quello dell'Unione Sovietica degli anni 30, non lasciano spazio a dubbi in proposito. La grandezza di Gramsci per Carlos sta in primo luogo in questa porta che l'autore dei Quaderni spalanca verso una ridefinizione del concetto di socialismo indissolubilmente coniugato con la democrazia. Ciò non comporta per nulla un atteggiamento disinvolto, opportunistico, di rinnegamento verso la tradizione marxista e verso gli Lenin. Cutigno propugna, ed è un altro elemento di grande interesse, un metodo di continuità superamento col patrimonio teorico della tradizione marxista, aperte virgolette. Senza un rinnovamento dialettico permanente, egli scrive, che accompagni e corrisponda all'evoluzione della realtà, il marxismo si trasforma in un insieme di dogmi. Chiuse virgolette. Era stato, secondo Carlos, il metodo usato da Lenin con Marx e da Gramsci con Lenin, e lo stesso metodo, afferma Cutigno, che noi dobbiamo usare anche rispetto a Gramsci. Accanto all'importanza della democrazia e all'antidogmatismo, un altro fondamentale elemento che Cutigno sottolinea nella lettura di Gramsci è quello della centralità della politica. I Quaderni, sostiene Cutigno, non sono un'opera intrinsecamente frammentaria. Hanno alle spalle un pensiero forte e unitario che dà luogo a un esito frammentario solo per le condizioni drammatiche in cui Gramsci fu costretto a scriverli. Nell'ambito di questo pensiero unitario, la politica è al centro di tutto il pensiero di Gramsci, non solo della sua attività pratica. Ciò discende, scrive Cutigno, dall'affermazione del ruolo creativo della prassi umana nella storia, dalla sua percezione dei rapporti di forza come momento costitutivo dell'essere sociale. Sono parole di Carlos. Ciò porta Gramsci a esaminare, virgolette, tutte le sfere dell'essere sociale prendendo le mosse dal loro rapporto con la politica. Parole di Carlos nelle quali traspare la forte e dichiarata influenza del Lukács dell'ontologia, molto presente anche nel libro di Cutigno su Gramsci e che è particolarmente viva in queste pagine. Sono frequenti, prosegue l'autore, sono frequenti lungo tutti i Quaderni i riferimenti al fatto che tutto è politica, sia la filosofia, sia la storia, sia la cultura o addirittura la prassi in generale. Per Gramsci, in altre parole, aperte virgolette, tutte le sfere dell'essere sociale sono attraversate dalla politica. Tutte contengono cioè la politica come elemento reale o potenziale ineliminabile. Ma la politica, afferma Cutigno, è intesa da Gramsci in una duplice accezione, in senso più ampio e in senso più proprio o ristretto. Se Gramsci è un eminente teorico della politica, intesa in senso ampio, come equivalente della prassi umana libera, attiva, come catarsi, per usare la categoria gramsciana, la politica, come è comunemente intesa, non è per Gramsci qualcosa di naturale ed eterno. E dunque, scrive Carlos, Gramsci è, per questo secondo aspetto, un critico della politica, esattamente come Marx è economista, ma anche e soprattutto critico dell'economia politica. In che senso per Cutigno Gramsci è un critico della politica? Nel senso che Gramsci riconosce sulle orme di Mosca, come primo elemento della prassi e delle istituzioni politiche, la distinzione tra governati e governanti, tra dirigenti e diretti, ma pone esplicitamente il tema della lotta per il superamento di questa divisione e della possibilità di questo superamento. È una distinzione, questa tra governati e governanti, che per Gramsci, ci ricorda Cutigno, né sempre ci fu né sempre ci sarà, proprio come la distinzione della società in classi. Pur dando tanta importanza all'elemento sovrastrutturale, Cutigno dimostra come Gramsci non rovesci la priorità ontologica della struttura nei confronti della sovrastruttura, così come questa priorità fu stabilita da Marx ed Engels. Cutigno, in altre parole, reagisce con forza al tentativo operato da Bobbio e con lui poi da tanti altri di vedere in Gramsci un teorico delle sovrastrutture, separandole e contrapponendole in questo modo a Marx, e ribadisce qualcosa che troppo spesso, anche al giorno d'oggi, si tende a dimenticare, cioè che il primo livello della celebre analisi gramsciana dei rapporti di forza è quello legato alla struttura, per cui l'azione politica si svolge sempre, aperte virgolette, nell'ambito delle determinazioni poste dalla struttura. Il momento catartico, chiosa Cutigno, quello della libertà, della teleologia, del dover essere, dell'iniziativa del soggetto, insomma della politica, non è creazione assoluta, non opera nel vuoto, ma all'interno delle determinazioni economico-oggettive che limitano la libertà. Molto insiste Cutigno giustamente sull'articolazione della concezione gramsciana della politica, sulle sue categorie principali, in primis sulle categorie di Stato allargato e di rivoluzione passiva, alla luce delle quali egli afferma si possa interpretare tanta parte della storia contemporanea, anche della storia del suo Brasile, sempre più occidente. E molto insiste sulla concezione gramsciana dell'ideologia, ancora una volta ravvicinata a quella del Lukács dell'ontologia. Carlos ricorda come Gramsci non analizzi l'ideologia da un punto di vista gnoseologico, la celebre contrapposizione tra falsa coscienza e coscienza vera, ma ontologico, è una forza reale capace di modificare la realtà. È crocianamente una religione, una concezione del mondo con un'etica conforme. Dunque, sia una rappresentazione di ciò che è la realtà, per quanto una rappresentazione anche parziale o limitata a volte, sia un'idea di ciò che questa realtà dovrebbe essere, dunque di ciò per cui vale la pena di lottare. Non posso soffermarmi su queste e su altre pagine del libro di Carlos come esse meriterebbero. La polemica verso Althusser, ad esempio, accusato di travisare e deformare Gramsci in riferimento al concetto di Stato allargato e di egemonia, dove di nuovo Cutigno torna a insistere sul fatto che l'idea della rivoluzione in Gramsci è una teoria della transizione come processo basato sul consenso, è una teoria democratica. Quella di Gramsci, arriva a scrivere Cutigno, è una proposta democratica, perfino contrattualistica, di formazione della sfera pubblica. Torniamo così al tratto essenziale del pensiero politico di Carlos, non solo della sua interpretazione di Gramsci: la coniugazione di democrazia e socialismo, anzi direi di democrazia e comunismo. Senza democrazia non c'è socialismo, ma senza socialismo non c'è democrazia, egli dice. È un vincolo indissolubile. il che è una critica radicale ai modelli autoritari di società socialista del Novecento, ma è anche una critica radicale alle forme di democrazia oggi prevalenti e contro i limiti delle quali Coutinho non ha mai smesso di lottare. Finisco qui, in modo necessariamente incompleto, questo ricordo di alcuni tratti della figura e dell'opera di Carlos Nerzo. Spero di aver reso il senso di alcune coordinate di fondo della sua attività e del suo pensiero. Impossibile invece per me rendere bene conto fino in fondo di quello che Carlos mi ha dato, ci ha dato e del vuoto che ha lasciato. Ma penso che ognuno di voi sia in grado di capirlo e sentirlo da solo, senza che occorra aggiungere altro. Grazie.